Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. Via delle Oche. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Seconda puntata. Bologna, 16 aprile 1948, venerdì, pomeriggio.
Ecco, le schede, commissario. Marconi, come previsto, ha fatto un sacco di storie. Le schede della sezione politica sono riservate, non si possono dare in visione. Ma poi ha telefonato al dottor Scala e si è messo tutto a posto.
Vabbè, vediamo.
Allora, questa è quella che riguarda Hermes Ricciotti. Nato a San Lazzaro, in provincia di Bologna, nel 1928, figlio di operai comunisti, entrambi morti sotto i bombardamenti.
Ma vediamo, Dal 46 al 47 viene arrestato e denunciato più volte per furto, rissa aggravata, ricettazione. Segnalato alla Buoncostume alla squadra politica, come impiegato presso la casa di Via delle Oche 16. Segnalato come simpatizzante comunista. Ecco, qui però c'è una richiesta respinta di un tesserino da partigiano.
Qua ci sono un sacco di veline sulla sua attività di pugile dilettante, ma niente sulla sua frequentazione dello studio fotografico di Piras. Ma non è strano, commissario?
Già. Vediamo la scheda di Piras.
Eccola qua. Osvaldo Piras, fuggavino, nato a Sassari nel 1902, emigrato nel continente nel 25, prima a Roma, poi a Bologna, dove lavora nello studio fotografico di uno zio antifascista che finisce dentro nel 26. Così il Piras rileva lo studio fotografico. Ma guardate voi stesso, come sei? È interessante la storia del Piras.
Sì, vediamo. Arrestato dalla milizia nel 29, ma rilasciato subito. E qui c'è una nota matita dell'allora questore di Bologna, D'Andrea. Dice che da questo momento ogni nota su Piras va passata direttamente all'Ovre.
E poi più niente fino al 47, quando Piras si iscrive al Partito Comunista. Anche qui c'è un appunto a matita, non firmato.
Che dice?
E dice di rivolgersi al dirigente della squadra politica. Sa chi era il dirigente della politica nel 47?
Chi?
D'Ambrogio, come sa. Non è strano?
Ma diciamo che è curioso, maresciallo.
Ecco, e questa qua è la scheda di quel Matteucci Silvano, quello scivolato dal tetto e passato a miglior vita.
Sì.
Diciamo che era proprio un bastardo, eh. Leggete un po' voi.
Allora, collaborazionista. Dopo la guerra i partigiani lo volevano fucilare, ma lui si è consegnato agli alleati. Nel 45 si è preso 12 anni, commutati a 6 in appello e poi amnistiato.
Ufficialmente commerciante ambulante, ma secondo informative della politica, picchiatore per chi lo chiamava, dall'MSI al partito dell'uomo qualunque. E qua non c'è scritto che lavorava per l'Abatino. Ma volete sapere cosa c'è sulla scheda di Antonio Abatino, commissario?
Cosa?
Niente.
Come niente?
Guardate un po' voi. C'è solo una riga sotto i dati anagrafici.
Simpatizza per i partiti dell'ordine.
E basta. Non è strano, commissario? E chi saranno mai questi partiti dell'ordine?
Antonio Abatino?
Sono io.
Vice commissario De Luca e maresciallo Pugliese, polizia.
Cosa posso fare per voi?
Questo magazzino cos'è?
È la sede del comitato civico di Via Porto, numero 18, di cui io sono segretario.
Non c'è un posto più comodo per parlare?
Questa è la seconda volta che ci tengono sulla porta, commissario.
Già.
Prima quella puttana di Via delle Oche, e adesso qua. È proprio vero, che la polizia non conta più niente. È permesso?
Prego, maresciallo. Abbiamo molto da fare oggi, commissario. Se si tratta di una cosa breve, sono pronto a rispondere alle vostre domande qui subito. Se c'è bisogno di più tempo, sarà mia cura venire al commissariato domani mattina. Con il mio avvocato, naturalmente.
Abbiamo ragione di credere che uno dei suoi uomini abbia ucciso un fotografo di nome Piras.
Cosa intende per uno dei miei uomini?
Uno che lavora per lei. Per il comitato civico, immagino.
Il suo nome?
Matteucci Silvano.
Mai fatto parte del comitato civico.
Però lo conosce.
Mai sentito nominare.
Eppure in un filmato della questura vi si vede assieme sul palco di un comizio in Piazza Maggiore.
C'è tanta gente nei comizi, soprattutto sui palchi.
Ehi, Guardate cosa ho trovato, commissario.
Cosa?
Un moschetto pronto per l'uso.
È mio. Lo tengo qui perché questa è una zona fuori mano e di notte la strada non è neanche illuminata. 6 mesi fa i comunisti ci hanno attaccato e hanno bruciato tutto.
Sì, ma questa è un'arma da guerra e non è legale.
Questa è una guerra. Loro hanno mitra e casse di bombe a mano nascosti nelle cantine delle case del popolo. Non avete visto cosa è successo in Cecoslovacchia? Non avete sentito Togliatti? Se vincono loro, addio libertà, addio giustizia, addio fede, addio famiglia. Sa cosa facciamo qui, commissario? Noi facciamo azione di contropropaganda per combattere la strategia della menzogna. Difendiamo la verità e difendiamo anche voi poliziotti, che ormai dovreste sapere da che parte stare. Se volete sequestrare il fucile, fate pure. E se volete arrestarmi per detenzione illecita, prendo il soprabito e vengo con voi.
No, io voglio solo sapere se conoscevate Matteucci Silvano e se sapete perché ha tagliato la gola a un fotografo e poi gli ha messo sotto sopra la casa.
Non lo conoscevo, non lavorava per me, non ha mai fatto parte di questo comitato civico. Volete sapere altro?
Perché portate il lutto al braccio?
L'onorevole Orlandelli era come un padre per me. Più di un maestro, più di una guida spirituale e politica. Era un santo.
L'onorevole Casa e Chiesa, commissario, quello del casino.
Sì, sì, ricordo.
Sono in arresto, commissario?
No.
Buonasera, commissario.
Buonasera, Tripolina.
Vuole entrare? Non si lascia mai un commissario sulla porta.
Esatto. E non si lascia mai una signora in attesa sulla soglia. Che eleganza. Ti ho sempre vista in ciabatte e sottoveste.
Addosso notte di Venezia e sopra un abitino color bois de rose, cipria velluto di Hollywood. Peccato per i sandali con la zeppa, che non sono di Ferragamo. Se no sarei proprio come nel figurino di Grazia. Ogni tanto mi vesto anch'io, cosa crede? Ma prego, si accomodi.
Doveva rendere bene la casa di Via delle Oche.
E se guarda meglio, vedrà che il vestito me lo sono cucita da me. E la stoffa era di una tenda che ho fatto tingere. Oh, notte di Venezia, è il regalo di uno studente che ha preparato un esame nel mio casino.
E Via dell'Orso? È un regalo anche quello?
Siamo ancora chiusi, eh? Le ragazze della nuova quindicina entrano domani.
Non sono qui per consumare, sono qui per fare domande. E poi vedremo se domani entreranno davvero le ragazze nuove.
Le dispiace se mi tolgo le scarpe? Ha ragione, mi sono abituata alle ciabatte.
Sei a casa tua.
Già, anche lei mi sembra.
Perché le tue ragazze raccontano tutte la stessa cosa, chi le ha imbeccate? Cosa c'entri tu con questa storia?
Lo sai dove spendo i pochi soldi che ho, commissario?
No.
Calze. Calze di nylon. I vestiti me li faccio da me. Perché da ragazza ho lavorato nella rivista, ho imparato anche a fare la sartina. Ma le calze mi tocca comprarmele.
Cosa c'entri tu con questa storia?
Ah, adoro le calze di nylon. Ti dispiace se me le provo? Posso?
Sono qui per fare domande. Hai mai sentito parlare di un certo Abbatino?
Davvero è un anno che non tocchi una donna? Come mi stanno queste calze, commissario?
Tripolina, Claudia, ti ho detto che non sono qui per...
Ah, si dice sempre così, ma poi non ti piaccio, commissario?
Ma certo che mi piaci.
Baciami.
Sì. Sei bella, sei. Ma Claudia. Ma Claudia.
Le 5.
Dio, ho dormito al casino.
Claudia.
No, Dio, scusa. Mi hai fatto paura. Non sono abituata ad avere qualcuno nel letto.
Davvero?
Volevo dire che non sono abituata a dormirci con qualcuno nel letto. Vanno sempre via subito dopo.
L'avevo capito. Non pensavo a quello. Sei bella.
Grazie. Non mi hai nemmeno dato il bacio del buongiorno.
Buongiorno. Senti, Claudia.
Sai che è bello sentirsi chiamare col proprio nome.
Come mai tu? Voglio dire, quando... Insomma, com'è che...
No, scusami, è una domanda stupida, scusa.
No, è che non me l'aspettavo da te. È una domanda da parlante.
Da parlante?
Ah. A letto, nei casini, ci sono i teneroni che vogliono le coccole come dalla moglie. E ci sono gli speciali che vogliono fare le cose strane. Ci sono quelli che si innamorano. E poi ci sono i parlanti che dopo vogliono parlare. Non mi sembravi uno così?
Sono curioso di natura. Ma non importa, lascia stare, io...
Quando ero giovanissima facevo la soubrette nella rivista. Cioè, facevo la ballerina di fila. Però promettevo bene. Ho ballato con Wanda Osiris. Ma mi hanno licenziato perché sono stata trovata a letto col capocomico, che era il suo fidanzato. C'ero andata perché mi aveva promesso un regalo. Chissà, forse ce l'ho sempre avuto di natura di fare la puttana. Ma non importa. Ah, se le cose mi girano bene, un giorno avrò una casa come lo Chabin di Parigi. E allora te la saluto, la Osiris. E tu? Perché fai il poliziotto?
Forse perché ce l'ho sempre avuto di natura anch'io. Sono curioso. Per questo io vorrei sapere cosa c'entra.
Silenzio. Sai che sono stata in tutti i bordelli d'Italia, anche in quelli belli, dove si impara... So fare di tutto, sai? Faccio di tutto. Quello che vuoi.
Una tripolina. Claudia, aspetta, per favore, Claudia. Cristo, non puoi fare così ogni volta che sto per chiederti qualcosa.
Perché? Perché no? Ho sempre fatto così, io. Lasciami in pace. Lasciami stare. E puoi fare quello che vuoi, con le mie ragazze, con me, quando vuoi.
Allora c'entri con tutto questo? Dimmi che cosa c'è sotto. Guarda che se hai paura di qualcosa, ci penso io. Ti proteggo io, Claudia.
Mi proteggi tu?
Sì.
Non sei così forte, commissario. Non lo siamo, nessuno dei due. Tu sei solo un poliziotto. E io sono solo una puttana. E poi... è da quando ho 20 anni che mi proteggo da sola.
La verità è che tu c'entri e hai paura.
No, la mia proposta te l'ho fatta. Sai cosa ti aspetta? L'hai visto ieri sera. Sono brava, vero? E ti è piaciuto? Allora, ci stai? Ci stai, commissario?
Ciao, Tripolina.
Orca morta! Busone! Impotente!
Bologna, 17 aprile 1948, sabato mattino.
Oh, mi scusi, commissario.
Prego, prego.
Non pensavo di trovarla qui.
No, non si preoccupi, Dinaccio. È che sono arrivato presto questa mattina. Non riuscivo a dormire, solito mal di testa.
No, volevo dire, non pensavo di trovarla in questo ufficio.
Ma perché?
Perché l'hanno trasferita. Non gliel'hanno detto. So che l'hanno cercata ieri.
Trasferito? Ma come trasferito? Dove?
Non lo so. Alla notturna, credo. Ma non gliel'hanno detto?
No, non me l'hanno detto.
Che c'è, dottor De Luca?
Mi hanno trasferito, dottor Scala.
Lo so, alla notturna. Ma non può lamentarsi, è rimasto a Bologna.
Mi hanno trasferito. È il caso.
Il caso?
Sì.
Ah, il caso. Il caso non interessa più a nessuno, commissario De Luca. Non sappiamo dove si andrebbe a finire ed è stato deciso che sollevare un polverone proprio adesso sarebbe un errore politico. Io non sono d'accordo, ma mi adeguo, mi dispiace.
Ma come sarebbe a dire che non interessa a nessuno? A me interessa! Interessa a noi! Noi siamo poliziotti!
Lei è un poliziotto, io non lo sono più. Non lo vede? Sto traslocando. De Luca, torno a fare il politico, anche se preferirei tornare a fare il partigiano. Ma ho l'impressione che i giochi siano già stati fatti. Sa qual è il nostro difetto, commissario?
No.
Che vorremmo vincere, ma abbiamo paura di vincere troppo. E così perdiamo sempre. No, no, quando dico noi intendo noi comunisti, commissario. Se vuole salutare il capo di gabinetto che mi sostituirà, dovrà aspettare che Scelba, dopo l'elezione, una volta riconfermato ministro, si decida a nominarlo. Ma intanto le consiglio di presentarsi al suo nuovo dirigente, commissario De Luca.
E chi sarebbe il mio nuovo dirigente?
Il dottor D'Ambrogio. Ah. Sta proprio nell'ufficio qui accanto.
Brigadiere!
Agli ordini, commissario.
Aiuti quella lettiga a passare. C'è una donna anziana malata. La faccia portare dentro al seggio.
Dietro, fate passare piano. Piano, fate passare. La nonnina deve votare.
Mirelli, lei dia una mano a quelle reclute e fate passare quell'altro ammalato.
Allora, devo chiamare l'esercito per far passare la barella? Largo, largo!
Forza, forza!
Commissario, l'hanno promossa all'ordine pubblico.
Maresciallo Pugliese. L'ho promosso anche lei.
Avevano bisogno dei rinforzi, sta per arrivare l'assedio il sindaco Dozza e così sono stato comandato qui a farle compagnia. E le avevo detto, commissario, a quelli non importa niente di trovare la verità, la stavano usando solo per i loro interessi politici.
Sono un poliziotto, maresciallo.
Guarda là, sindaco!
Sindaco! Scusate, commissario, ma anch'io mi devo occupare dell'ordine pubblico.
Largo, largo, fate largo! Maronna mia, ci sono più fotografi qua che al concorso di Miss Italia. Largo, largo,
lasciate
fate largo.
Passare! Lasciate libero il passaggio! Lasciate passare!
Commissario, con tutti questi lampi dei fotografi, sembra in temporale.
Pugliese, che avete detto?
Sembra un temporale.
Temporale, Pugliese, i lampi! Ricorda, no. In via delle Oche, non era il temporale.
Che state dicendo, commissario? Qui c'è un casino, altro che via delle Oche.
Certo, certo, io che coglione che sono. Altro che temporale, maresciallo, non era il temporale.
Ma quale temporale, commissario?
Aperte. Aspetti che chiedo. Sì. Signora Claudia, siamo aperte o no?
Noi siamo sempre aperte.
Si accomodi, lì. Adesso arriva la signora.
Grazie.
Ah, sei tu. Vado, Lorenz, ci penso io. Il signore è per me. Cosa vuoi?
La verità.
La verità su cosa? Vuoi sapere come scopi?
Voglio sapere cosa è successo in Via delle Oche domenica scorsa.
Non è successo niente in Via delle Oche domenica scorsa.
È successo qualcosa, invece. Qualcosa di talmente grosso da costringere Antonio Abatino ad ammazzare 3 persone. Qualcosa che si poteva fotografare dal retro del bordello di Via delle Oche con un flash. E chi aveva la stanza sul cortile poteva anche pensare che ci fosse il temporale.
Non è successo niente in Via delle Oche.
Sei in arresto.
Cosa?
Arresto per reticenza, complicità in omicidio e contravvenzione alle norme sul meretricio. Se non mi racconti cosa è successo in Via delle Oche, ti metto le manette, ti porto dentro così come sei.
Io gliel'avevo detto che quello era troppo vecchio per certe cose. E aveva anche l'aria di non stare troppo bene, così pallido. Io ce l'ho l'occhio per certe cose. Ma lui no. Aveva sentito parlare della Lisetta. Gli piacevano i casini di quinta categoria e gli piacevano le ragazzine.
E lui chi?
Così, quando la Lisetta è venuta giù urlando, io già lo sapevo che era successo un guaio. E lui era là, in camera, morto stecchito, sul lettino della Lisetta.
Lui chi, Tripolina? Me lo devi dire tu. Lui chi, Claudia?
L'onorevole Orlandelli. Casa e chiesa, come lo chiamavano. Adesso mi fai chiudere. Proprio adesso che ci sono riuscita.
No. Cioè, non lo so. Claudia, non dipende da me. Io sono un poliziotto. Sono solo un poliziotto.
Bologna, 18 aprile 1948, domenica, sera.
Pertanto, si profila per esso il reato di omicidio. Quale mandante ed esecutore, in proprio e in concorso con altri, dei delitti suddetti nelle persone di Hermes, anzi, Ricciotti Hermes, Piras Osvaldo, Bianchi Lisa, detta Lisetta.
Cosa contiene di tanto urgente questo rapporto, commissario? No, dico, tra poco chiudono i seggi e io mi devo occupare anche, tra l'altro, di ordine pubblico.
È la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per i delitti di Via delle Oche, signor vicequestore.
Le sue ipotesi, casomai, le sue ipotesi su quei delitti, commissario.
Forse più che ipotesi, dottor D'Ambrogio.
Va bene. Sentiamo come si sarebbero svolti questi fatti.
Allora, domenica scorsa, al 16 di Via delle Oche, c'è stato un buio speciale. Perché fosse tutto più sicuro e discreto, la tenutaria della casa, Claudia Tagliaferri, detta la Tripolina, aveva fatto allontanare anche Hermes Ricciotti, il Serafino, simpatizzante comunista. Ma lui l'aveva saputo lo stesso che quella sera sarebbe arrivato un cliente particolare. Il cavaliere Orlandelli. Sì, l'onorevole Casa e Chiesa. E probabilmente l'aveva saputo proprio dalla Lisetta, la ragazza minuta che l'onorevole veniva appositamente a cercare in quel casino di quinta categoria, a 50 lire la semplice.
E perché la ragazza gliel'avrebbe riferito? Che rapporti c'erano tra i due?
Oh, non certo perché anche lei fosse una simpatizzante comunista, ma perché quella era un'ottima occasione per andarsene. Sì, lei e Hermes, presto sposi. Come del resto diceva quella fotografia strappata dalla camera di Hermes Ricciotti, l'unica che il ragazzo aveva conservato.
E così, secondo la sua ipotesi, il giovane, con l'aiuto della sua fidanzata Lisetta, ha messo in atto un tentativo di ricatto.
Appunto. Gli bastava trovare un fotografo disponibile che riprendesse l'onorevole Orlandelli mentre era in compagnia della Lisetta. E chi? Meglio di Osvaldo Piras, fotografo da bordello e simpatizzante comunista anche lui, anche se più attaccato ai soldi che al partito. Solo che l'onorevole Casa e Chiesa muore d'infarto sul letto della Lisetta e a trattare è rimasto soltanto Abatino Antonio, pupillo e segretario tuttofare dell'onorevole presidente del comitato civico. Però Abatino è abituato più ad agire che a trattare, anche se forse perché non aveva soldi. O forse perché quelle fotografie con l'onorevole Orlandelli avvolto nel plaid, morto e stecchito a Bologna nel casino di Via delle Oche, non a Roma, nel suo studio dietro Piazza del Gesù, quelle foto erano diventate merce di scambio un po' troppo importante. E così Abatino, con la sua banda di squadristi, ha cominciato ad ammazzare, uno per uno, tutti i testimoni di quell'affare, finché non è riuscito a mettere le mani sulle fotografie.
Sì, sì, ricostruzione suggestiva, vice commissario De Luca. Però ci vogliono dei riscontri oggettivi per supportare le sue tesi.
Beh, per l'ultima parte devo ammettere che si tratta ancora, sì, di una mia ipotesi, anche se vicina ad una ragionevole certezza. Come un'altra ipotesi quasi certa è che la tenutaria del bordello non sapesse nulla del recato, e tantomeno degli omicidi, e che abbia soltanto approfittato della situazione ospitando un personaggio eccellente come l'onorevole Orlandelli. Per questo, come chiedo nel mio rapporto, per Claudia Tagliaferri si profilano unicamente i reati di complicità in occultamento di cadavere e quello di mancata denuncia di decesso in base alle norme del testo unico di pubblica sicurezza, titolo settimo, del meretricio, eccetera, eccetera. Per Antonio Abatino sollecito invece un mandato d'arresto quale mandante e esecutore improprio in concorso con altri dei delitti sopra descritti. E il reato di favoreggiamento per il vicequestore, dottor D'Ambrogio.
Sarebbe a dire, commissario?
Sarebbe a dire che Piras era dal 29 che faceva l'informatore per l'ovra e dal 47 che lo faceva per il dirigente della politica. Vale a dire per lei, dottor D'Ambrogio. Così, mentre Hermes Ricciotti trattava con Abatino e si disperava per il tradimento del fotografo, Piras era venuto a raccontarle cos'era successo all'onorevole proprio sotto le elezioni. Lei pensò di sistemare tutto per bene, chiudendo la bocca alla tripolina con il passaggio dalla casa di quinta categoria di Via delle Oche al casino di lusso di Via dell'Orso e sparpagliando le sue ragazze in tutta Italia con la consegna di tenere la bocca cucita. Soltanto che quel fanatico di Abatino è arrivato prima che Piras le consegnasse le fotografie. Ma non posso dare tutti i torti ad Abatino, perché senza quelle fotografie era già in mezzo a una strada. O sbaglio, dottor D'Ambrogio?
Boh, dipende. Sa che è da quando è arrivato in questa sede che lei sbaglia in continuazione, commissario. Ma c'è sempre tempo a rimediare. Cosa intende fare, dottor De Luca?
Non sono dottore.
Cosa intende fare, vice commissario aggiunto De Luca?
Proseguire le indagini. Andare direttamente dal magistrato e farmi affidare il caso. Convocare le ragazze della vecchia quindicina di Via delle Oche e farle parlare. Chiedere l'autopsia del cadavere dell'onorevole Orlandelli. E un mandato di perquisizione per la sede del comitato civico di Antonio Abatino, perché mi gioco la testa che quelle fotografie tanto ambite sono lì.
Lei se la sta giocando sul serio la testa, vice commissario aggiunto De Luca. Professionalmente parlando, intendo. Io non sono l'Abatino.
Sta cercando di intimidirmi, dottor D'Ambrogio?
Oh, per carità, intimidirla. Ma io non intimidisco nessuno. Io mi sto semplicemente consultando con un mio valente sottoposto sulla eventualità di seguire una certa strada in un caso molto, molto complicato. Perché quello che lei definisce così presuntuosamente certezze sono soltanto delle ipotesi, peggio, delle illazioni. E su cosa si basano le illazioni contenute nel suo rapporto, vice commissario aggiunto De Luca?
Sulle confidenze di una prostituta, che non mancherò di verbalizzare al momento opportuno.
Una prostituta.
Una prostituta.
Sa di che cosa ha bisogno questo paese, commissario? Di stabilità. Questo paese ha bisogno di ricostruire e non di distruggere. E l'hanno capito anche gli altri. Questo paese ha bisogno di rispettabilità, di considerazione internazionale, di investimenti, dei dollari del generale Marshall, del patto atlantico. Di ordine.
Di legge.
Che è la stessa cosa.
Per me no. Io sono un poliziotto.
Senta, chiudiamo questo colloquio, commissario. Lei naturalmente può inoltrare le deduzioni di cui mi ha così correttamente informato direttamente al magistrato. Ma io le posso assicurare, in cuor suo lei certamente lo sa, che resteranno lettera morta. Oppure, se preferisce, può inoltrare il suo rapporto seguendo le vie gerarchiche al suo diretto superiore.
Che sarebbe?
Io. Vede, proprio in questi giorni stavo riordinando le pratiche del personale quando per caso mi sono imbattuto nella sua vicecommissaria. Senta qua cosa ho trovato. Allora, alto commissariato aggiunto per l'epurazione, scheda personale del dottor De Luca, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ci sono le domande. È stato iscritto al Partito Nazionale Fascista? Sì. Beh, naturalmente, lo eravamo tutti, no? Squadrista? No. Marcia su Roma? No. Beh, certo, è troppo giovane per essere stato un fascista della prima ora. Ha ricoperto una delle seguenti cariche? No, no, no. Ha fatto parte dell'ovra? No. Tutti no. Bravo, bravo De Luca. Del resto lei era soltanto un poliziotto. Però, vede, è qui, alla domanda 32, che iniziano i problemi. Ha aderito al Partito Repubblicano Fascista? Ecco, vede, lei qui non ha risposto. C'è lo spazio bianco. E non ha risposto a niente che riguardasse il periodo della Repubblica di Salò. Ora si tratterà sicuramente di una dimenticanza e noi non avremo motivo di dubitare delle risposte che volesse darci in merito. Se non fosse per questo foglietto. Vede, questo è un documento autentico del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, come può ben vedere, redatto nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, come può lei stesso verificare. Questo foglietto contiene accuse molto gravi.
Non è vero.
Oh, ma io sono sicuro che lei non è direttamente responsabile dei fatti attribuiti al suo ufficio. Tuttavia, la sua resta una posizione difficile. Se non sbaglio, il suo comandante venne processato e condannato a morte alla fine della guerra. Sì, sì, certo, quei tempi oramai sono finiti, grazie a Dio, e anche quegli eccessi di rigore. Credo che lei adesso se la caverebbe con una condanna poi abbastanza lieve, anche se sicuramente verrebbe immediatamente espulso dalla polizia.
No, no, non c'è niente di vero, io non ho mai partecipato.
Va bene, va bene, va bene. Ora può andare, vicecommissario De Luca.
E il caso?
Ah, sì. Questo foglietto, questo documento che la riguarda, glielo lascio in consegna, così potrà rifletterci sopra.
Bologna, 14 luglio 1948, mercoledì.
Il fermato a sta macchina che è vecchia come...
Maresciallo Pugliese, che... hanno sparato a Togliatti.
Uè, no, non scherziamo, Bartolini.
Mezz'ora fa, a Roma, uno studente ha sparato a Togliatti mentre usciva da Montecitorio.
Oh, maronna mia, è morto.
Non lo so, il questore ci vuole tutti immediatamente. Qui scoppia la rivoluzione.
E allora andiamo, muoviamoci, andiamo, andiamo. Commissario De Luca,
sì.
Hanno sparato a Togliatti. E tutti nella sala riunione, il questore ci vuole tutti, immediatamente.
Devo proprio esserci anch'io, ho la testa che mi scoppia, ho la nausea.
Infatti tenete la faccia che fa schifo, commissario. Appunto. Ma il questore ha detto tutti.
Tutti.
Tutti. Presto, prego, prego.
Sì, va bene, va bene, va bene.
Il ministro dell'interno Scelba ha diramato tassative disposizioni per impedire qualunque dimostrazione di qualunque genere. Ripeto, tassative disposizioni.
No, signori, per favore, lasciate parlare il dottor Giordano.
La CGIL ha proclamato lo sciopero generale. A Genova i dimostranti stanno disarmando polizia e carabinieri. Ci sono disordini a Torino e Milano. Qui a Bologna, Piazza Maggiore, si sta affollando. La città è in fermento.
Per cortesia!
Tutti i funzionari e i sottufficiali sono comandati in servizio di ordine pubblico. È importante non perdere la testa, usare le armi solo se necessario, ma mi raccomando, non perdete la testa. Non perdete la testa!
Calma.
Dove siamo comandati, maresciallo?
A Via del Pozzo.
Dobbiamo rinforzare un presidio davanti a una fabbrica che non ha chiuso e adesso è assediata dai comunisti. Che dite, commissario? Se quello muore, scoppia la rivoluzione?
No, non si può fare la rivoluzione in Italia. Ci sono i marines americani pronti a sbarcare a Livorno. E questo lo sanno anche i comunisti.
Sì, però sono gazzi, eh? Dico per noi. Stamattina al Sontorsola hanno portato 17 agenti feriti e si dice che già abbiano arrestato 200 persone. Hanno dato fuoco anche alla sede dell'uomo qualunque e hanno devastato le sedi dei monarchici e dell'MSI. Ma che gli salta in mente di sparare proprio a Togliatti, a questo pallante? Li ha pure studiato in seminario.
Oh, anche Antonio Abbatino ha studiato dai preti.
Quello proprio non ve lo togliete dalla testa, commissario?
No, non me lo dimentico. Ah, sapete, adesso non è più segretario del comitato civico.
Ma veramente?
Adesso ha un ufficio in centro e non si sa cosa faccia esattamente. Però ha ancora il magazzino, con i cani e un uomo sempre di guardia. E io sono convinto che lì ci tiene ancora le fotografie. Sì, lì, in via del Porto, nella cassaforte a muro.
Ah, non state a farvi sangue cattivo, commissario. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto.
No, che non l'abbiamo fatto il nostro dovere, Pugliese. Quello lì non è in galera, non è in galera.
Maresciallo, siamo arrivati.
Ma che è stato?
Quel botto arrivava da via del Porto, proprio qua dietro. Che faccio, maresciallo?
Che fai?
Hai detto via del Porto, Bartolini?
Precisamente, commissario.
Siamo vicini al comitato civico dell'Abatino, Pugliese. Dobbiamo presidiarlo, no? Potrebbe essere un obiettivo dei comunisti.
Commissario, voi siete pazzi!
No, Pugliese, io sono un poliziotto e sono nel pieno esercizio delle mie funzioni. Qui c'è un possibile obiettivo e io voglio arrivarci prima che possa essere attaccato. Quello che trovo dopo è affar mio.
Sperate di passare la liscia, commissario.
Ecco, cosa pensavate, commissario? Di trovarci un comunista qua dentro?
No. Però ho trovato una cassaforte.
Magari è quella che cercate, ma è chiusa.
Ma già, il problema è come aprirla. Trovare, cioè, un modo legale per farla aprire. Sì, perché io sento che lì dentro ci sono le fotografie che fino adesso hanno tenuto a galla Abatino.
E chissà cosa ci sarà dentro queste casse. Bartolini, Sì. Apri queste casse.
Subito, maresciallo.
Ecco.
Armi, maresciallo.
Fucili, moschetti, tutti belli unti e moderni, eh? E con la fiamma dei carabinieri stampata sul calcio. E quella roba l'ha incartata in quel modo?
Esplosivo. C'è da armare un piccolo esercito clandestino.
Commissario.
Che c'è?
Venite a sentire vicino a questa porta. Venite di qua. Mi pare di sentire delle voci.
Pugliese. Con una spallata questa porta va giù.
Questa porta si apre da solo, commissario.
Abatino Antonio. Giù il telefono o sparo?
Come vuole, commissario. Vogliono lei al telefono.
Vogliono me? Ma come vogliono me? Chi è?
Il questore Giordano. Ecco, per lei.
Pugliese, lo tenga d'occhio.
Bene.
E le mani alzate. Pronto.
Commissario De Luca? Sono Giordano. Commissario, mi sente?
Sì, signor questore, lo sento.
Il dottor Abatino mi ha appena chiamato per costituirsi. Si autoaccusa di essere il mandante degli omicidi di 3 mesi fa. E quelli su cui lei, del resto, ha insistito con tanto lodevole zelo. Mi sente, commissario?
La sento, signor questore.
Bene, allora lascio ad altro momento i complimenti del caso. Adesso lei ha l'ordine di arrestare il dottor Abatino e di tradurlo qui in questura, dove sarà preso in consegna dall'ufficio competente. Mi ha inteso, commissario?
Sì, ma qui c'è un magazzino di casse piene di
armi.
Al
tempo, commissario, al tempo. Le indagini adesso passano al dottor Bonaga alla omicidi. Il suo compito è portare qui il reo con la massima discrezione possibile. Poi sarà suo compito fare un rapporto adeguato. La situazione è ormai sotto controllo, ma ci vuole prudenza, commissario De Luca. Prudenza.
fate male!
Se non fai il bravo, Abatino, sulla jeep ci arrivi con una zampa sola, perché l'altra te la spezzo io.
Ha la massima discrezione, ha detto quest'ora. Fate piano!
Se non stai zitto, le manette te le metto anche sulla bocca.
Sarò fuori in un anno, commissario, come Cippico.
Ah, sì? Monsignor Cippico era un truffatore, Abatì. Tu sei un assassino.
È un delitto politico.
Ah, sta zitto.
Maturato in un momento particolare. Darò la colpa a Matteucci, quell'idiota volato dal tetto.
Fermo!
E poi ho delle conoscenze.
Ti vuoi muovere?
Non sapete neanche le conoscenze che ho. Vedrai, vedrai, poliziotto. Questo è un paese che dimentica in fretta.
Commissario. Vedete anche voi quel gruppo di scalmanati che ci viene incontro?
Siamo arrivati alla jeep, maresciallo. Facciamo finta di niente.
No. Questi ammazzano. Sono comunisti! L'hanno saputo! Ci hanno visto! Questi mi linciano!
Stai zitto! Qui ci linciano tutti e tre! Che si fa, commissario?
Mano alla pistola, maresciallo.
Porta di maglia gialla!
Porta di maglia gialla!
Chi è? Ma chi è? Questo è il mio vicino?
Bartali maglia gialla. Che ridi tu?
Bartali maglia gialla!
Stai zitto!
Sarò fuori in 6 mesi! 6 mesi!
Cammina!
Commissario, tocca a voi. Il questore vi aspetta. A me mi hanno fatto maresciallo capo.
Mi hanno anche dato l'aumento di stipendio. E adesso mi mandano in Sicilia a dare la caccia al bandito Giuliano.
Sa come la chiamano in polizia? Promuovi e rimuovi. Lo sapete anche voi, no?
Mi dispiace, Pugliese. È colpa mia.
Ah, lasciate stare. A voi è andata pure peggio.
Eh sì. C'è il giudice istruttore nell'ufficio di Giordano. Dovrebbero chiamarmi da un momento all'altro. Secondo lei?
Sì, secondo me ve lo fanno il processo, commissario. Stamattina stava scritto dappertutto, anche su Carlino. Funzionario di polizia sfuggito all'epurazione, eccetera, eccetera.
Prima o poi doveva succedere, credo.
Può essere che non vi fanno niente, commissario. Può essere pure che è solo un modo per farvi tenere la bocca chiusa.
Chi lo sa.
E secondo me ce la dovete tenere la bocca chiusa, comunque. Commissario, il nostro caso l'abbiamo risolto. Le manette gliele abbiamo messe all'Abatino.
Già, gliele abbiamo messe, sì.
Vi devo salutare, commissario. Domani sera devo stare a Palermo. Buona fortuna, di cuore, De Luca. Davvero, di cuore.
Buona fortuna anche a lei, Pugliese.
Magari vi promuovono anche a voi, commissario. E vi mandano in Sicilia.
Magari.
Commissario De Luca.
Sono io.
Il questore l'attende.
Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. Via delle Oche. Personaggi ed interpreti della seconda puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Maresciallo Pugliese, Natale Ciravolo, Claudia Tagliaferri, Maria Eugenia D'Aquino, Antonio Abatino, Igor Horvat, Dottor Scala, Ruggero Dondi, Brigadiere Di Naccio, Gianmario Arringa, Un Brigadiere, Matteo Carassini, Dolores, Alessia Spinelli, D'Ambrogio, Vicequestore, Paolo Bessegato, Questore Giordano, Augusto Di Bono. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.